C'è un'arte sottile, quasi una magia, nel creare un mistero perfetto.
È un'architettura, un labirinto di specchi dove ogni riflesso sembra una verità.
Esatto, ma dove alla fine c'è una sola, unica via d'uscita. E se pensiamo a quest'arte, un nome emerge su tutti. Agatha Christie.
Senza dubbio.
Oggi faremo proprio questo, una vera esplorazione degli anni che hanno plasmato la ragazza che inventò il mistero.
Un viaggio alle origini del genio.
E per orientarci la nostra bussola sarà un romanzo di Susanne Lieder, Indomabile. E, attenzione, è un dettaglio importante, non è una biografia accademica.
No, è un romanzo basato sulla sua vita, che prova a entrare nella sua testa, nei suoi pensieri.
Appunto. E per capire subito la portata del personaggio, il libro si apre con un paragone che, onestamente, fa tremare i polsi.
Ah sì, quello con Shakespeare.
Esatto. Dopo Shakespeare, Agatha Christie è l'autrice inglese più tradotta della storia. Praticamente è come trovare Miss Marple e Amleto sullo stesso scaffale.
Un'immagine potente. E che definisce bene la nostra missione oggi. Vogliamo capire come. Agatha Mary Clarissa Miller.
Una ragazza della borghesia di Torquay.
Si è diventata la Christie. Non un elenco di fatti, ma unire i puntini. Capire come le delusioni, i sogni,
le lezioni,
come tutto questo abbia creato la mente capace di architettare, 66 romanzi che ancora oggi ci tengono incollati alla pagina.
Proprio così. Allora, partiamo dall'inizio. E non è proprio una favola. A 11 anni Agatha perde il padre.
Un evento che fa crollare il suo mondo, soprattutto economicamente.
La madre, rimasta sola, prende una decisione drastica. Si vende tutto e ci si trasferisce in Francia. Costa meno.
Il libro lo descrive proprio così, la fine della sua infanzia.
E qui c'è un paradosso affascinante. Da un lato, le difficoltà economiche.
Dall'altro, quello che viene definito il suo periodo d'oro parigino.
Nonostante i soldi fossero pochi, è un'immersione totale nella cultura, giusto?
Totale. Frequenta un convitto, quello di Miss Dryden, e si nutre letteralmente di arte. Il libro racconta che andava a tutte le conferenze della Comédie Française.
Immaginiamocela, una ragazzina inglese che assorbe il meglio del teatro francese.
Però, a quanto pare, non tutte le esperienze sono state così esaltanti.
Ah, ti riferisci all'aneddoto su Sarah Bernhardt.
Esatto, la grande delusione. Se l'aspettava divina, una leggenda vivente. E invece la descrive come mammisca.
Mammisca. Deve essere stato uno shock.
Un piccolo dettaglio, ma che ci dice molto. Ci mostra una ragazza con un senso critico già affilato.
Che non si accontenta della fama, ma cerca la sostanza.
E questa ricerca si vede anche nelle sue ambizioni personali, che all'epoca non avevano nulla a che fare con la scrittura.
Ecco, questo è il punto che sorprende sempre. Oggi il suo nome è sinonimo di libro giallo. Ma all'epoca il suo sogno era un altro.
Anzi, erano due.
Diventare pianista da concerto o cantante lirica. La scrittura non pervenuta.
E il romanzo ci regala un ritratto quasi comico delle sue lezioni di canto da un certo Monsieur Bouet.
Ah, un personaggio incredibile.
Le misurava il torace con un metro da sarta, le faceva fare esercizi di respirazione assurdi e le borbottava intorno critiche incomprensibili mentre cantava.
Un quadritto tragicomico, ma che nasconde una determinazione fortissima.
Certo.
E c'è una sua frase riportata nel libro che mi ha colpita tantissimo. Non voglio solo sistemarmi, ma anche essere felice.
Che per una giovane donna dell'epoca, senza mezzi, era una dichiarazione di indipendenza potentissima.
Assolutamente. Cercavo una realizzazione, non solo un matrimonio. Però questo sogno parigino era destinato a finire.
La vita, come spesso accade anche nei suoi romanzi, aveva in serbo un colpo di scena.
I problemi di salute della madre.
Esatto. I medici le consigliano un clima più caldo, più secco. E la destinazione è tanto esotica quanto inaspettata. Il Cairo.
E questo non è un semplice trasloco.
No, è un cambio di universo.
Da Parigi al Cairo. È un salto pazzesco. Parigi era lo studio, la disciplina, l'arte. Il Cairo, invece, cos'era per lei?
Se Parigi era la formazione interiore, il Cairo è la scoperta del mondo esterno. Il libro lo descrive come un mondo più frivolo e piacevole.
Più mondano.
Molto più mondano. C'è un dialogo stupendo con la madre, che riassume tutto. La madre, un po' preoccupata, le dice: A Parigi non ti perdevi una mostra, uno spettacolo. Che ti prende?
E la risposta di Agatha è geniale.
Geniale e pragmatica. Le dice qualcosa come: «Mamma, non è che posso conoscere uomini interessanti davanti a un quadro. I balli sono molto più emozionanti».
Un cambio di priorità totale.
Totale. E lei ci si tuffa con un entusiasmo incredibile. Si innamora degli abiti da sera, spende fortune da sarte egiziane.
E scopre una passione sfrenata per il tango.
Il ballo più audace del momento. Ma attenzione, non è solo divertimento.
Ah, ecco. Sotto la superficie c'era dell'altro.
Esattamente. Mentre impara i passi di tango, in realtà sta studiando la coreografia dei comportamenti umani.
La gelosia, l'invidia, le vanità.
Segreti sussurrati dietro un ventaglio. Il Cairo è il suo primo inconsapevole laboratorio di criminologia sociale.
Sta osservando l'alta società al microscopio. E tutto questo diventerà?
Oro colato per i suoi futuri romanzi.
Quindi è lì che comincia a scrivere. Immagino che con tutto quel materiale a disposizione.
Sì, è in Egitto che scrive il suo primo romanzo, ambientato ovviamente al Cairo.
Lo invia a vari editori, piena di speranza, eh?
E arriva la doccia fredda. Rifiutato. Da tutti. Un fallimento completo.
Quindi a questo punto si trova un bivio. Il sogno della musica è svanito, quello della scrittura sembra nato morto.
È al punto più basso.
E come ne esce? Qual è la scintilla che la fa ripartire?
La scintilla, come spesso accade, arriva da un libro. Le capita tra le mani Il mistero della camera gialla, di Gaston Leroux.
Un classico.
E leggendolo ha un'illuminazione. Capisce che il giallo non è solo una storia, è un gioco.
La composizione di un puzzle, mi sembra dica. Una sfida al lettore.
Esatto. Per la prima volta vede l'ingegneria che c'è dietro la trama.
Quindi trova la forma, ma le manca la tecnica. Ed è qui che entra in scena il suo mentore, giusto?
Precisamente. Dopo l'ispirazione arriva la guida. Un amico di famiglia la mette in contatto con lo scrittore Eden Philpotts.
Un autore affermato, ma da come viene descritto, un tipo piuttosto diretto.
Molto diretto. Lei gli manda un suo testo sperando in un incoraggiamento e invece lui le imparte una lezione indimenticabile.
Le famose tre regole sacrosante?
Proprio loro, i pilastri del suo futuro metodo.
Ok, sono curiosa. Partiamo dalla prima.
La prima è forse la più importante. Le dice: i suoi personaggi devono avere ampio spazio di manovra.
Cioè, non devono essere prevedibili.
Esatto. Non devono essere marionette che incarnano l'idea dell'autore di giusto o sbagliato. Devono essere liberi, capaci di agire in modo sorprendente. Le sta dicendo: se i tuoi personaggi sono ovvi, il tuo mistero è già risolto.
Ha perfettamente senso. Se capisci subito chi è il buono e chi è il cattivo, che gusto c'è? E la seconda regola?
La seconda riguarda i dialoghi. Devono essere briosi, vivi, ma la avverte subito. Sono la cosa più difficile da scrivere.
E poi le dà anche una bella stoccata.
Ah, sì, brutale. Le dice: la realtà è che ha ancora molto da imparare, signorina Miller.
Niente pacche sulle spalle, insomma.
Per niente. Una dose di umiltà e realismo che probabilmente gli è servita più di 1000 complimenti.
Un maestro severo, ma evidentemente efficace. E la terza?
La terza è un consiglio quasi filosofico. Non basta leggere i libri. Bisogna imparare a rileggerli.
Perché?
Perché, le dice, alcuni libri, mi creda, non si leggono mai abbastanza. È un invito a smontare i capolavori degli altri, a studiarne i meccanismi.
A capire come funziona l'ingranaggio.
È la differenza tra essere un semplice lettore e diventare un autore.
Incredibile. In pratica gli ha dato una cassetta di attrezzi completa. A questo punto ha la struttura, le regole, ma manca ancora un ingrediente. Quello che diventerà il suo marchio di fabbrica.
Un elemento quasi macabro, sì.
E questo arriva con un evento che sconvolge il mondo, la Prima Guerra Mondiale.
Proprio così. Nel frattempo si è sposata con Archibald Christie, l'aviatore che le darà il cognome con cui tutti la conosciamo.
E mentre lui è al fronte, lei va a fare la volontaria in un ospedale militare.
Ma non si limita a cambiare le bende o a consolare i feriti. Finisce a lavorare nel dispensario.
A preparare le medicine.
Esatto. E questa non è un'esperienza qualunque, è l'evento che completa la sua formazione.
Perché si trova a maneggiare ogni giorno bismuto, cloroformio, paraffina.
Impara a dosarli, a conoscerne gli effetti. In pratica sta prendendo una laurea honoris causa in tossicologia sul campo.
Aspetta, fammi capire bene. Lei è in un ospedale, in tempo di guerra, circondata dalla sofferenza, e la sua reazione ai veleni non è di paura.
No. È di interesse.
Il libro lo dice proprio così.
Dice di più. C'è una frase che mette quasi i brividi. Agatha trovava particolarmente interessante lavorare coi veleni.
Non era solo un lavoro, era una fascinazione.
Una curiosità quasi scientifica per il curaro, per esempio. Racconta di aver sentito un leggero formicolio sulla pelle la prima volta che gli erano mostrato.
È pazzesco! È come vedere la futura regina del giallo che incontra la sua arma del delitto preferita.
In un certo senso, sì. E a questo punto, se fai un passo indietro, vedi che tutti i pezzi del puzzle combaciano.
Perfettamente.
Finisce la guerra, si trasferisce a Londra con Archie e per la prima volta ha una certezza assoluta. Il romanzo la riassume in una frase. Voglio vivere scrivendo storie.
È diventata la sua missione e da lì tutta la sua vita. Anche gli eventi più dolorosi, come il divorzio, o quelli più felici.
Come il secondo matrimonio con l'archeologo Max Mallowan.
Tutto diventa materiale.
Tutto. I viaggi in Medio Oriente con il secondo marito diventano lo sfondo per capolavori come Poirot sul Nilo.
E non è un caso che una delle sue opere più famose, Assassinio sull'Orient Express, l'abbia scritta proprio in un albergo a Istanbul.
Al capolinea di quella mitica ferrovia. La sua vita e la sua arte erano diventate una cosa sola.
Allora, se proviamo a ricapitolare questo percorso incredibile, siamo partiti da una ragazza che sognava l'opera a Parigi.
E l'abbiamo ritrovata a ballare il tango al Cairo.
L'abbiamo vista incassare i rifiuti degli editori, imparare le regole da un mentore severissimo.
E, infine, scoprire una sinistra passione per i veleni nel caos di un ospedale di guerra. È una trasformazione a 360 gradi.
Veramente.
E il punto cruciale, secondo me, è proprio questo. Il genio di Christie non nasce dal nulla, non è pura fantasia, è un'alchimia.
La capacità di prendere i pezzi sparsi della sua vita e intrecciarli con una logica perfetta.
Esatto. Lusso del Cairo, il rigore delle regole di Philpotts, la precisione chimica del dispensario, le atmosfere dei viaggi. Ha fuso tutto questo materiale grezzo in meccanismi narrativi immortali.
Abbiamo visto come la sua vita abbia plasmato in modo così diretto la sua arte, come ogni esperienza sia finita nelle sue pagine. E questo lascia con un pensiero una domanda quasi inevitabile. Viene da chiedersi quanti dettagli apparentemente insignificanti, quante delusioni o svolte inattese delle nostre vite stiano magari proprio ora accumulando materiale per una storia che semplicemente non abbiamo ancora imparato a raccontare.